quinta domenica di Pasqua. Oggi, avete sentito le letture, entriamo nel cuore del cristianesimo. Oggi, con la parabola di Gesù, io sono la vite e voi siete tralci, vediamo quanto Gesù è vivo dentro di noi, con un rapporto molto più profondo, molto più interiore di quello che abbiamo visto domenica fra il pastore e le sue pecore. Perché oggi leggiamo questa parabola? Perché il Signore Gesù ci dà i connotati precisi di ciò che vuol dire essere cristiani. Essere cristiani non vuol dire fare le cose, dire il rosario, venire alla messa, amare la Madonna, dire le preghiere del mattino e della sera, tutte cose belle. Non è questo l'essere cristiani. L'essere cristiani è vivere intimamente con Cristo, come il tralcio vive intimamente con la vite che succhia la linfa dal terreno. Se il tralcio non succhia mediante la sua unione la linfa dalla vite, muore, si secca. Avete sentito Gesù? Che fine fa il tralcio? E quante volte l'abbiamo visto, no? La foglia, il pampino, diventa marrone, si contrae, si secca e il potatore che fa lo taglia perché è inutile. E voi sapete che il legno della vite è il legno che non serve a niente. Mentre gli altri legni, tutti, li possiamo adoperare per qualsiasi opera, a seconda della qualità, il legno della vite ha una sola funzione una volta che si secca, essere bruciato e diventare polvere. Pensate Gesù come ha pensato anche a queste cose. Se tu non sei unito a me, nella vita mia, intima, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tu ti secchi e l'unica fine tua è il fuoco, bruciare, essere buttato via, calpestato e gettato via nel fuoco. Amici, oggi noi sentiamo le parole del contadino. Abbiamo sentito queste parole, no? Innestare, radicare, crescere, potare e portare frutto. Oggi questo linguaggio è sconosciuto ai giovani d'oggi perché non l'ha visto mai dal vivo, no? Come quello che dice il pollo l'ho visto solo sul piatto, non l'ho visto mai nell'aia ruspare, no? Amici, è una tragedia anche questa, non vedere la natura. Natura, ecco, innestare. Io tante volte ho visto l'innesto, ma quanti l'hanno visto? Noi piante selvatiche siamo stati innestati in Cristo e siamo diventati frutto buono, albero buono, che produce i frutti della santità, l'innesto. Ecco, senza l'innesto la pianta rimane selvatica e dà frutti selvatici. Ora Cristo, innestandoci a sé nel battesimo, pensate, ci ha fatti partecipi della stessa vita di Dio che circola nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Genitori, ai vostri figli cosa dite? Tu sei carne della mia carne. Vero, vero. Osso delle mie ossa. Vero. Figlio mio, nelle tue vene scorre il sangue del papà e della mamma. È vero. Il genitore che dice al figlio, tu sei sangue il mio sangue. È vero. Se noi viviamo uniti a Gesù Cristo, lui ci dice, tu vivi, tu, io, tutti noi, la stessa vita che circola nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Se le mie parole non sono radicate in voi, morirete. Se le mie parole sono radicate in voi, porterete qualunque frutto. Chiedete al Padre il nome mio e tutto vi sarà dato. Radicare. Amici, noi conosciamo bene le nostre piante, no? Voi donne che molte volte fate il travaso nelle vostre famiglie, no? Vedete cos'è la radice, eh? Quando le radici invadono il vaso, ovviamente manca il terreno e la pianta muore. Allora si va in un vaso più grande oppure si pianta per terra. Radicare. ogni volta che vedo i miei pini mi commuovo. Quando l'ho piantata avevano 17 anni, ora ce ne hanno 40, pensate. Ma voi pensate che belli questi pini nostri, che si ergono con queste chiome fluenti. Ma perché? Ma perché hanno una radice profonda. Più radice è profonda e più l'albero si eleva in altezza. Radicare, vivere, crescere. Amici, se il bimbo nasce ma non cresce, non è questo lo scopo della sua nascita. Ogni bambino che nasce deve diventare adulto, deve diventare maturo. Ora, la maturità sta all'uomo come la santità sta al cristiano. Se l'uomo nascendo non cresce, non si matura e non prende le sue responsabilità, non è un uomo perfetto. Così il cristiano, vedete, che viene battezzato, se non cresce nella santità, ma rimane bambino, è inutile che sia stato battezzato. Ha la malattia del nanismo, non cresce, ma deve crescere. Vedete la santità. Chi sono i santi? Sono coloro che sono sviluppati con lo Spirito Santo e crescono nelle opere buone, perché intimamente uniti al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Potare. Quante volte avete visto la potatura? Amici, potare vuol dire tagliare, eh? Potare vuol dire piangere. Avete visto quando si pota? Scendono le lacrime della pianta. Hai fatto male alla pianta, male fisico. Però quella potatura è necessaria, perché il contadino, quando pota che cosa? Gli alberi, pota i tralci inutili, quelli secchi, quelli superflui, quelli che non producono, perché la pianta, con i piccoli rami ben potati, si sviluppi e dia frutti belli da mangiare. Amici, così vedete Gesù Cristo, è Gesù Cristo. Quando ci pota sia a livello personale che a livello di società. Guardate, noi dobbiamo guardare in questa prospettiva la nostra vita, che non sempre è lineare. Alle volte è una corsa ad ostacoli, vedete? Questo nel mondo umano, personale, ma anche nella società. Quando ci capitano i lutti, le difficoltà, le traversie, quando ci toccano certi momenti di difficoltà e non sappiamo come fare, è il Signore che ci pota per farci crescere nella santità. Guardate per esempio nella società. Dio non ha bisogno di castigarci, non ha bisogno. Per farci crescere basta che ci abbandoni a noi stessi, no? Guardate il mondo di oggi, che mondo spaventoso. È un mondo spaventoso. Avete seguito la faccenda del bimbo inglese, Alfie? Seguiamo la faccenda del nostro ragazzo. È lo stesso criterio, sia in Inghilterra che in Italia e in tutto il mondo. Qual è il criterio di oggi? Vedete, nel caso del piccolo Alfie, che cosa si è scontrato? Si sono scontrate due mentalità, due antropologie. L'antropologia dell'uomo, che si sente padrone della vita sua e di se stessi, quindi la cultura di morte, e l'antropologia dell'uomo cristiano, che di fronte al mistero della vita e della sofferenza china la fronte al Signore e si mette nel cammino di far la volontà di Dio, perché quello è il nostro bene. Amici, con il piccolo Alfie si sono scontrate le due mentalità. L'uomo, nel primo caso, che non è messo al centro. Perché i medici hanno vietato che il bambino fosse portato in Italia? Immaginatelo. Che cosa ha prevalso nel piccolo? Ma tanto doveva morire. Va bene, tutti dobbiamo morire. Ma amici, sì, stacchiamo pure le medicine, ma non puoi privarlo dell'acqua, del cibo. Accompagniamolo fino all'ultimo. Questo non è accanimento terapeutico. Anche la Chiesa dice che non è giusto essere accaniti terapeuticamente, ma dice di assisterlo con tanto amore, dando quello che è necessario per accompagnarlo alla morte. Noi non vogliamo farli vivere comunque. Dobbiamo morire, è logico, amici. Però attenti, occorre morire da uomini e morire da cani, è diverso, amici. Ciò che mi ha impressionato è l'atteggiamento della Chiesa inglese. Ha alzato le mani. Il Papa giustamente ha mandato il suo rappresentante, ma manco lui l'hanno fatto entrare. Come hanno agito i medici inglesi? E come hanno agito i vescovi che hanno rinunciato ad essere i maestri della vita? Sapete che hanno detto? Hanno detto: ci troviamo davanti a un caso terribile, difficile, complesso, e c'era bisogno che lo dicessero loro, capiamo da noi. Cosa dobbiamo fare? Hanno detto gli inglesi. Sicuramente i medici inglesi fanno il bene del piccolo Alfie. Dall'altra parte, esponenti della Chiesa hanno detto queste parole: caso complesso, caso difficile, siamo convinti, dobbiamo cercare un consenso il più largo possibile per poter agire. Ma quale consenso? Quale consenso? Noi stabiliamo come dobbiamo agire con il consenso. Ma Gesù Cristo, amici, non c'è l'applausometro. Più sono gli applausi e più è vero. La verità non va secondo l'applausometro, Invece di dire è giusto o non giusto ciò che facciamo, hanno detto cerchiamo il massimo consenso, il concordismo. Amici, ma Gesù Cristo non ha chiesto la concordia, anzi ha detto io vi mando nel mondo, ma non dovete essere del mondo di quella mentalità, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non ha detto concordate, vedete un po', cercate. No, amici, oggi si cerca più il consenso il più largo possibile per poter agire, a dispetto della verità. Non cerchiamo se è vero o buono ciò che facciamo, ma è buono o cattivo a seconda di quanti consentono. Amici, è tragico questo. Vedete le due mentalità, quella laica del mondo e quella di Cristo. Amici, Cristo non ha chiesto mai il consenso. Non ha detto io sono la verità e la vita, così ha detto, ma non ha detto voi come pensate? Se la gente dice non sei verità, allora io non sono più la verità. No, Cristo è la verità, io sono la via, la verità e la vita. Amici, vedete, oggi prevale lo spirito della Babele. Leggete la Bibbia, l'uomo di allora come quello di oggi, cosa vuol fare? Vuole creare un tipo di società alternativo al progetto di Dio. L'uomo di oggi, sganciato da Dio, vuol creare un mondo secondo i consensi umani. Amici, Cristo non ci sta, mi dispiace. Se voi non siete uniti a me, non portate frutto. Se vi staccate, io vi butto nel fuoco, vi brucio. Guardate la potenza del Vangelo. Amici, avete sentito della prima lettura, no? La Chiesa di Gerusalemme cresceva in pace, con il timore del Signore e sotto l'azione dello Spirito Santo. Vedete, la Chiesa non cresce a motivo delle università teologiche luminari, non cresce per le grandi cattedre di teologia. La Chiesa cresce come tu cresci secondo la tua unione con Gesù Cristo. La fecondità della Chiesa non è un prodotto dell'orgoglio culturale. Hanno detto, a che servono tutte le nostre grandi università sparse nel mondo, quelle romane, quando davanti a un caso del genere la Chiesa non sa dare il suo giudizio di verità? Non serve a niente avere le grandi università, i grandi luminari, i grandi teologi, se poi nella vita tu, Chiesa, non dai l'indirizzo preciso secondo il Vangelo. È chiaro che sono casi difficili questi, ma noi dobbiamo sempre rispettare la verità, amici. Io ricordo il Cardinal Caffarra, prima di morire, belle parole di un santo. Cosa ha detto? Noi oggi spostiamo l'attenzione sulla pastorale, che vuol dire? Vogliamo andare incontro agli uomini d'oggi? Benissimo, d'accordo. Ma a quale? Cosa dobbiamo pagare? Dobbiamo rinunciare alla nostra verità per andare incontro? Volemoci bene? Una pacca sulle spalle? Dice il Cardinal Caffarra. Dice no. una Chiesa che si prospetta su questo versante, che si sgancia dalla verità, è una Chiesa povera, ignorante e traditrice. Belle parole. Amici, ciò che è vero è vero e non chiede il consenso di nessuno. Ciò che è male e per farlo bene non occorre il consenso di nessuno. Oggi invece si tende a trasformare il male in bene a motivo delle circostanze, perché l'uomo di oggi... Vi ricordate quando Giovanni Paolo II andò a New York la seconda volta? Prese la parola una superiora di un ordine religioso e disse al Papa: Santità, oggi il cristianesimo non è più vivibile. Giovanni Paolo II sgranò gli occhi, drizzò le orecchie. Come? Oggi non è più possibile vivere il cristianesimo, perché oggi il mondo è cambiato. Lasciate parlare, si accomodi. Da questo momento lei è destituita, via, dall'ordine religioso, fuori di stivali. Amici, questo ha fatto il Papa Giovanni Paolo II. In nome della verità, tu oggi non vivi il Vangelo perché i tempi sono cambiati. Ma Gesù Cristo perché è venuto? Per gli uomini del suo tempo? A perdere tempo? Vedete, amici, oggi prevale lo spirito della Babele. Ma come andarono a finire le cose quei tempi là? Gli uomini non si capirono più perché... Le parole non erano a senso univoco, erano a senso equivoco, per cui uno diceva una cosa e ne intendeva un'altra. Oggi è la stessa cosa, ma non vedete che non ci accordiamo più su nulla? Amici, guardatevi intorno, che tristezza. Avete sentito le cronache di questi giorni, no? Terribili, quello che succede in Italia, a Milano, ma vi chiedete perché? Perché succedono queste cose? Ma perché oggi i nostri ragazzi uccidono i genitori? Picchiano i professori? I nostri ragazzi uccidono per le strade? Ieri un ragazzino ha discusso con un compagno, sapete che fine hanno fatto? Gli hanno tolto la milza, pensate a quei bambini, per un litigio, per una penna, per una gomma. Amici! Aveva ragione il grande filosofo inglese Hobbes quando diceva «Homo homini lupus». L'uomo sta diventando lupa all'altro uomo. Oggi non ci parliamo più, non ci capiamo più. Oggi vale solo la violenza. Violenza nelle famiglie, violenza sui figli, sui genitori, sugli insegnanti. Chi... Andate per strada. E che se... Voi potete tornare a casa? Mandate le vostre figlie per strada a Perugia. Ce le mandate di sera? Andate, andate. Non tornano come sono uscite, l'assicura Don Ignazio. Amici, vi voglio fare oggi una fotografia a colori. La prendo da internet. È a colori, eh? Poi vi dico chi è che scrive. Quando un popolo divorato dalla sete di libertà, oggi ognuno fa il comodo proprio, non ci sono più regole. Perché oggi viviamo un mondo di relativismo. Che vuol dire? Non ci sono più regole. Ciò che conta è il soggetto. Io ho i miei desideri, io ho i miei pensieri e voglio che diventino legge. La verità, non esiste più la verità. Esiste l'opinione personale che assurge a verità assoluta. Sentite questa pagina colori, eh? Quando un uomo, un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere un capo di coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, smidollato, che il padre, impaurito, finisce per trattare il figlio come suoi pari e non è più rispettato. Io sono l'amico di mio figlio, tonto, non sei l'amico, tu sei il padre di tuo figlio, non l'amico, la mamma, l'amica di mia figlia, no, tu sei la mamma, non l'amica, è diverso. Che il maestro non lo sa più rimproverare gli scolari, guai, cara professoressa, non gli dà 4 perché ti fanno fuori, lei mi deve dar 6, e dove c'è scritto? Signorante, mi deve dar 6, amici, le pretese degli ignoranti. Avete visto in televisione, dappertutto, guardate, eh? E costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi. Tu non capisci niente. Giorni fa un ragazzo di 18 anni è andato da un medico. Dice, guarda che io non ti posso visitare se tu non mi porti questi documenti. Ma lei non capisce niente. Ma sono 60 anni che faccio il dottore. Ma che ne sa lei? Amici, queste cose sono cose vere accadute. Che i giovani pretendono gli stessi diritti dei vecchi. E questi, i vecchi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani, si fanno giovanilisti, belli, eh? I nonni, i vecchietti. In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per nessuno, né rispetto per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una mala pianta, la tirannia. È comparsa sui giornali di stamattina? No. È comparsa 2400 anni fa nel De Repubblica di Platone. Che fotografia splendida! Platone nel De Repubblica, capitolo 8, andate a consultarlo. Amici, capite allora come ci troviamo in questa società disciolta, distrutta, con lo spirito della Babele, in pieno contrasto con se stessa e col Padre Eterno. Ma noi cosa vogliamo costruire? Cioè, le due Coree sono messe d'accordo, ma ben venga. Ma guardate che gli armistizi non sono mai la pace. Io che conosco molto bene la Bosnia, sono cittadino onorario oramai laggiù, per le 114 volte che sono stato, di adesso non c'è pace, c'è armistizio. Le tre comunità, croata, serba e musulmana, non sono in pace, sono tranquille perché sono le truppe che vigilano dappertutto, ma nel cuore non c'è la pace, non sono disarmati interiormente. Cova l'odio, vedrete, quando cesseranno queste situazioni, torneranno a far bufera. Perché? Perché c'è l'odio nel cuore, c'è l'odio dentro, e quando si sprigiona diventa incontenibile. Amici, la pace non la fa né Trump, né Putin, né le due Coree, né a Gerusalemme. La pace la fa Gesù Cristo. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, quella che il mondo non può e non sa darvi. Amici, è questione di scelta. O vuoi gli armistizi o vuoi la pace. Concludo. Il 22 ottobre 1978 veniva eletto Papa Giovanni Paolo II. I giovani non se lo ricordano, ma noi ce lo ricordiamo, eh? Vi ricordate sto papone, eh? Che veniva da tanto lontano. Non abbiate paura! Aprite, spalancate le porte a Cristo. Il Cristo conosce il cuore degli uomini. Per chi parlava Giovanni Paolo II? Per i potenti, per tutti, ma in particolare per i giovani. Questo Cristo fa paura perché lo si vede sempre come un ladro che ti viene a togliere che cosa? La tua libertà. Diceva un poeta francese, Rimbaud, ateo, tu sei l'eterno ladro delle risorse umane, diceva, chiaro. Il Carducci, o Galileo dalle folve chiome, cruciato martire, tu cruci gli uomini. Posso fin domattina citarvi sta gente qua, chiaro? Questo Cristo è visto come uno che ti toglie la libertà, che viene a toglierti ciò che hai di più prezioso. Amici, Cristo non ci toglie niente. Sentite che roba, eh? Scrive Ratzinger, dice, sì, Cristo, venendo, avrebbe certamente portato via qualcosa. Che cosa? Il dominio della corruzione, dello stravolgimento del diritto, dell'arbitrio, ma non avrebbe mai portato via nulla di ciò che appartiene alla libertà dell'uomo, alla sua dignità, alla edificazione di una società più giusta. Chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. Conclude Ratzinger. Egli non toglie nulla, dona tutto. chi si dona a lui riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a Cristo e troverete la vera vita. Amen. Buona domenica.